ci si vede perché c'è tanta luce per cui si vede, si intravede.
Si spengono le luci, se volete.
Ecco, la prima cosa che sorprende riguardo il legno delle stigmate è il silenzio di Francesco. Lui non ha parlato con nessuno, eppure diciamo così, non veniva loro di annunciare la parola di Dio, fino all'ultimo, nonostante malato, quasi del tutto cepuziente, si prodigava in questa opera di cui lui si conosceva, chiamato a servizio, annunciare le fragranti parole di Gesù. Ma di questo mistero delle stigmate, Francesco, come evento di grande dolore, una perdita immensa, ma un dolore che è stato alleggerito da questa cosa che hanno scoperto, stando di fronte a quel corpo nudo steso a terra, lì alla Porziuncola. C'è questa impressione delle stigmate, motivo di grande gioia. Però Francesco non ne parla. Andiamo avanti, non lo so, ecco. Sentite che cosa ci viene detto riguardo all'occultamento delle stigmate. È Tommaso da Celano che ce ne parla in maniera esplicita e qui si dilunga anche. Non è possibile passare sotto silenzio con quanto premura coperta e nascosta di gloriosi segni del crocifisso, degni di essere venerati anche dagli spiriti più grandi. Uno dei compagni, una volta, vedendo le stigmate nei piedi, gli disse: «Cos'è ciò, buon fratello?» «Pensa fatti tuoi», rispose. «Proprio secco, in questa circostanza e in altre, è cosa che non ti riguarda, punto». Eppure Francesco amava la cortesia, e perché era abituato in questa cultura cavalleresca, in cui la cortesia era un valore, largo, e perché il suo cuore era ormai trasformato, per cui verso i fratelli aveva questa tenerezza. Ma quando i frati gli chiedevano che erano quelle cose che c'aveva sul corpo, diventava uno scudo, non parlava. Pensi fatti fuori. E perché Francesco, diciamo così, non vuole parlare di questo? Troviamo traccia già dalla sua primissima esperienza nella conversione. Vi ricordate questo passo celeberrimo della terza, della tre compagni, in cui Francesco, ecco, non si ritrova, così dicono le fonti di questi, sapete che la tre compagni è scritta dai compagni di Francesco, per cui testimoni diretti. Questi visitei librosi, siamo quindi all'inizio, accrebbero la sua bontà. Conducendo un suo compagno che aveva molto amato in località fuori mano, gli diceva di avere scoperto un grande e prezioso tesoro. Probabilmente qui era l'eremo delle carceri, il Monte Subasio, questo luogo in cui Francesco all'inizio andava a rifugiarsi nella preghiera. Quello ne fu tutto felice del fatto che Francesco diceva di aver scoperto questo tesoro, e volentieri si univa a Francesco quando l'era invitato. Spesso lo conduceva in una grotta presso Assisi, ci entrava da solo, lasciando fuori l'amico, impaziente di impadronirsi del tesoro. Francesco, animato da un nuovo straordinario spirito, pregava in segreto il padre, però non confidava a nessuno cosa faceva nella grotta. Dio solo lo sapeva, e a lui incessantemente chiedeva come impadronirsi del tesoro celeste. Troviamo qui allora quindi una brevissima motivazione riguardo all'occultamento delle stigmate. Francesco, le cose più intime della sua relazione con Dio, le custodiva gelosamente, sono quelle perle preziose che fanno parte della nostra esperienza di lui, la nostra storia di salvezza. E c'è di più. E possiamo trovare però in qualche modo l'eco orante di questo dono in due testi composti da Francesco, le lodi di Dio Altissimo e la benedizione a Frate Leone. Non so chi ha avuto la grazia di andare a vedere questo cartiglio che è custodito dalla Basilica del Sacro Convento in Assisi. Dove passa? Da una parte abbiamo le lodi di Dio Altissimo, la preghiera che è stata scritta alla Verna dopo le stigmate. Ma perché lo sappiamo? Perché ce l'ha detto Francesco? Evidentemente no. Perché Leone ha annotato accanto a quella pergamena su cui compare l'autografo di Francesco, ce l'abbiamo solo tre, due sono qui, ecco, ha annotato: questa è la preghiera che Francesco ha scritto alla Verna nel settembre del 24, a seguito dell'evento delle stigmate. È Leone. ce lo dice. E questa preghiera di Francesco è pertanto eco di quello che è accaduto in quel giorno specialissimo della vita di Francesco alla Verna. Non una testimonianza diretta, ma in qualche modo una preghiera. E poi ancora la benedizione a Frate Leone. Ecco, sono i due testi che indirettamente ci lasciano intendere la grandiosità di quello che Francesco ha vissuto in quella circostanza. E andiamo avanti, sì. Ecco, quindi da Francesco niente di diretto, ma abbiamo delle testimonianze già da subito. Vi dicevo che la prima testimonianza riguardo le stime di Francesco è la lettera di Frate Ilia, che andiamo a leggere. Ed ora vi annuncio una grande gioia, dopo aver annunciato la morte di Francesco, uno straordinario miracolo. Non si è mai udito al mondo un portento simile, fuorché nel Figlio di Dio, che è il Cristo Signore. Qualche tempo prima della sua morte, il fratello, il Padre nostro, apparve crocifisso, portando impresse nel suo corpo le cinque piaghe, che sono veramente le stigmate di Cristo. Le mani e i piedi di lui erano trafitti come da chiodi, penetrati dall'una e dall'altra parte, e avevano delle cicatrici dal colore nero dei chiodi. Il suo fianco appariva trafitto da una lancia ed emetteva spesso gocciole di sangue. Ci viene fornita la descrizione abbastanza dettagliata di quello che erano le stigmate comparse sul corpo di Francesco. Noi a volte ce li immaginiamo come dei buchi, anche perché Gesù, quando compare risorto, dice agli apostoli: metti le mani nel buco, e quindi così ce le immaginiamo anche quelle di Francesco. No, ci vengono descritte come dei chiodi di carne che uscivano pertanto e da una parte e dall'altra, da una parte come la capocchia del chiodo e dall'altra come il chiodo battuto, la punta battuta ripiegata all'interno. Quindi non un buco, ma piuttosto una escrescenza nei piedi, nelle mani e al costato. Abbiamo visto qui appariva trafitto, ecco, qui c'è piuttosto un incavo che si viene a creare nel costato. E abbiamo un'ulteriore testimonianza che le stime di Francesco fossero così. Una testimonianza non testuale, ma piuttosto da un oggetto, dagli zoccoli che Santa Chiara ha fatto a Francesco, ha realizzato con le sue stesse mani dopo le stimmate, che sono conservati dove? Vi avete visto questi zoccoli? A Santa Chiara. Sotto c'è una esposizione con delle reliquie preziosissime, tra cui il breviario di Francesco con le annotazioni che lui faceva nel suo breviario. Beh, tra questi oggetti ci sono questi zoccoli, che sono alti, perché gli zoccoli, no, diciamo così, dovevano servire anche se uno camminava in mezzo all'erba per evitare, no, le vetre, qui non ce l'avete, ringraziato Dio, ma lì ci sono. Ma poi questi che Chiara ha fatto a Francesco presentano all'interno un incavo affinché questa sporgenza, le stimmate, potessero trovare, ecco, accoglimento senza che ferissero camminando Francesco, senza che ne sentisse il dolore. Per cui così dovevano presentarsi, dei chiodi di carne. Se Elia in questa sua lettera ci descrive le stimmate, invece Tommaso da Celano nella sua biografia, nella prima, siamo nel 28, pochissimo dopo la morte di Francesco, Tommaso da Celano, oltre a descriverci le stimmate in maniera similare rispetto a come ha fatto Elia, ci descrive anche l'evento della Verna. Come queste stimmate si sono venute a creare, in quale circostanza. E allora non leggiamo tutto il testo, probabilmente per quelli proposti prima, mettiamo a fuoco alcuni elementi. Fonti francescane 487, quello che vedete a margine è il numero delle fonti. Francesco in un luogo di raccoglimento e di silenzio. Quanto è importante per capire se ci ha parlato Dio il contesto in cui eravamo. Se stavamo in un contesto di preghiera e di accoglimento ricettivo della parola, è possibile, non è certo, ma è possibile che quella era la voce di Dio. Quindi in un luogo di accoglimento e di silenzio, mosso dal desiderio che si compisse in lui totalmente la misericordia. si ricompiusa volontà del Padre. Francesco sta lì. Ciao Padre. Francesco sta lì, desideroso del compimento, proteso a Dio, porta a compimento la mia vita, mosso da questo desiderio. L'estima di solo una risposta alla domanda che nel frattempo è sorta nel cuore di Francesco. Ecco, se non ci facciamo le domande, Dio, ma che ci devi dire? C'è sempre una sinergia, una disposizione del cuore, che ovviamente è opera dello Spirito Santo, ma che richiede una nostra disponibilità, una nostra accoglienza, l'operazione fattiva di metterci in un atteggiamento di ascolto. Quindi è mosso dal desiderio che si colpisse lui totalmente la misericordia. Poi avviene la triplice apertura del Vangelo e gli presenta i passi della passione di Gesù. Era già successo che Francesco avesse così il Vangelo a caso, all'inizio. E adesso Francesco, alla fine della vita, in questa prassi che nel Medioevo era ricordante, oggi diciamo così, è sconsigliata, perché possiamo farvi la parola quello che ci passa per la testa. Però Francesco, ecco, non continua a cercare Dio nella parola di Dio, questo attaccamento, e gli compare il Vangelo della passione di Gesù. È un caso? No. Vedete come il Signore ci prepara? Quando ci deve parlare, non è che così con un fulmine al ciel sereno ci comunica qualcosa. Dispone il cuore. E allora riconoscere che il Signore sta preparando ci consente di poter dire: adesso qui sta succedendo qualcosa per me, perché capisco che il Signore sta tessendo, ecco, no, il mio cuore per aprirlo, e quindi voglio dispormi tutto. Poi avviene questa visione di un uomo in forma di serafino con sei ali, librato sopra di lui, con le mani distese, i piedi uniti, confitto a una croce. Croce. Ecco, il serafino è affitto a una croce, con questi sei ali. Dopo la visione, vedete, Francesco viene la parola, arriva la passione, ma c'è anche la visione. Tutti i sensi sono coinvolti quando il Dio lascia entrare da noi. E poi è sorprendente la reazione di Francesco, che è descritta in termini contrapposti: da una parte grande ammirazione, e dall'altra non riusciva a capire il significato, per cui era da una parte in vaso di gioia e dall'altra parte atterrito, spaventato. Ci dice Tommaso da Celano, cercava con ardore di scoprire il senso della visione, e per questo il suo spirito era tutto agitato. Ecco, no, non che bello, ma c'è dentro tutto quello che un uomo può provare di fronte a qualcosa che non conosce, che in qualche modo si rende conto che è un privilegio immenso quello che sta ricevendo, ma lo atterrisce, è troppo grande. Poi l'insorgenza dei simboli e infine i testimoni, che sono Elia e Rufino, che vedono già da subito il costato di Francesco, ma lui fa di tutto per seguire, custodire gelosamente questo prodigio. Ecco, per cui è Tommaso da Celano che ci offre, diciamo così, una descrizione dell'evento, non solo delle stimmate. E poi è importante l'interpretazione, che non è una parola brutta interpretare, ma è necessario. L'operazione di interpretazione la facciamo di fronte a qualsiasi cosa. Ecco, no, è una cosa indispensabile perché qualcosa di esterno a me possa essere recepito e fatto proprio. La comprensione dell'evento. Ci sono diverse sfumature di come nelle fonti francescane viene compreso l'evento delle stimmate. Il primo, la prima livello di comprensione è un sigillo divino. Sentite qui che cosa Santa Bonaventura scrive. Le stimmate, in un certo senso, erano la bolla del sommo pontefice Cristo, che confermava in tutto e per tutto la regola e in tutto faceva l'elogio del suo autore. Ecco, Bonaventura ci dice, anzitutto Francesco Bonaventura conferma che quella scelta di vita, quella regola che aveva scritto venivano da Dio, era una cosa buona, come se fossero no, la cera lacca che viene pressa su una bolla papale. Conferma dell'autenticità. Ancora. Un segno di unione con Cristo, e questo è evidente. Lo vogliamo però ascoltare sempre da Tommaso da Celano. I frati che vissero con lui, inoltre, sanno molto bene come ogni giorno, anzi ogni momento, affiorasse sulle sue labbra il ricordo di Cristo. con quanta suavità e dolcezza gli parlava, con quale tenero amore discorreva con lui. La bocca parlava per l'abbondanza dei santi affetti del cuore, e quella sorgente di illuminato amore che lo riempiva dentro traboccava anche di fuori. Era davvero molto occupato con Gesù. Gesù portava sempre nel cuore, Gesù sulle labbra, Gesù nelle orecchie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra. Quante volte, mentre sedeva a pranzo, sentendo o pronunciando lui il nome di Gesù, dimenticava il cibo temporale e, come si legge in un santo, guardando non vedeva e ascoltando non udiva. C'è di più, molte volte, trovandosi in viaggio e meditando o cantando Gesù, scordava di essere in viaggio e si fermava a invitare tutte le creature alla lode di Gesù, proprio perché portava e conservava sempre nel cuore come la mille amore di Gesù Cristo. E questo crocifisso, perciò, fu insignito gloriosamente più di ogni altro delle immagini di lui. Quindi Tommaso Cerano ci sta dicendo che Francesco era talmente tanto unito a Gesù che aveva aderito con tutta l'anima a lui, anima che era diventata somigliante a Gesù. E questa somiglianza si è fatta così grande che anche il corpo l'attesta. Il corpo piegato di Gesù si riflette su Francesco a motivo di questo processo unificativo che ha attraversato tutta la vita di lui. Il fine del battesimo qual è? Essere conformati a Cristo. Il fine del terziario francescano qual è? Ce lo dice l'articolo 6 del vostro statuto, bellissimo. Sepolti e risuscitati in Cristo. Annunciamo il Vangelo. Ma sepolti e risuscitati in Lui, moriamo con Lui per vivere di Lui, uniti a Lui. Sull'altare il pane e il vino, quando il sacerdote impone per conto di tutta l'assemblea lo Spirito Santo, invoca lo Spirito Santo imponendo le mani, il pane e il vino vengono davvero trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo. Quella stessa epiclesi, ogni volta, seppure non esplicitata con l'imposizione delle mani, è fatta anche sull'assemblea. Ma perché quel pane e quel vino diventano corpo e sangue di Cristo e io e te no? Non ce la facciamo, perché le resistenze sono tante, ma quello che vuole fare lo Spirito con noi è un altro Christus, come è stato per Francesco. Non è un esclusivo processo che ha pochi destinati, è quello che è iscritto nel battesimo che abbiamo ricevuto. Un battesimo che tante volte resta incartato come un dono ricevuto a Natale e è rimasto sotto l'albero. Conformazione a Cristo, questa espressione di San Bonaventura è una meraviglia perché lui è un teologo, lui è un poeta e pertanto la poesia riesce a dirci tante cose difficili da comprendere in poche parole. L'arte qui dovrebbe predicare, è purissima, in poche parole. Così il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante, Francesco, nell'immagine stessa dell'amato. Tutto dice amore, come all'interno della Santissima Trinità, tutto è amore, perché il Padre è l'amante, il Figlio è l'amato, lo Spirito Santo è l'amore. La vita cristiana è essere immersi dentro questo mistero d'amore. Così il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Adesso andiamo alla parte scomoda, perché adesso prendo, no? Ma quando dopo siamo chiamati noi a vivere, insomma, voglio dire, no? Ci mette un po' d'angoscia guardarci dentro, perché già così mi dimanchito, quando sono lontano da tutto questo, non ci dobbiamo spaventare, ma è necessario che permettiamo alla parola di Dio di darci fastidio, come Gesù fa oggi al tempio, lo scopriremo nel Vangelo, e prende quella anzi la parola stesso, no? Questa cordicella che si è frustata, ogni tanto qualche frustata sul nostro sedere ci vuole. E adesso è il momento delle frustatine. La provocazione delle stigmate, come ci provoca? Anzitutto ci provoca il silenzio di Francesco. E per dirci come ci provoca, non uso parole mie, ma uso sempre le parole delle fonti francescane, sempre di Tommaso da Celano, il quale commenta il silenzio di Francesco e cerca di farlo diventare un insegnamento per tutti i frati e per tutti noi. In questo modo Francesco, cioè con il silenzio, l'occultamento delle stigmate, aveva rifiutato ogni gloria che non sapesse di Cristo e aveva inflitto un ripudio radicale al plauso umano. Ben sapeva che il prezzo della fama diminuiva quello segreto della coscienza. E ben sapeva pure che non è minore perfezione custodire le virtù acquisite che acquistarne delle nuove. Ahimè, per noi invece la vanità è stimolo maggiore della carità. E il plauso del mondo prevale sull'amore di Cristo. Non distinguiamo gli effetti, non esaminiamo di che spirito siamo. Pensiamo che sia voluto dalla carità ciò che invece è frutto solo di vana gloria. Perché faccio le cose? È meglio farle che non farle. È meglio impegnarsi nella comunità ecclesiale, nella fraternità, piuttosto che no. Ma è importante dirsi perché lo faccio. È carità? E ci sicuramente c'è. O c'è anche vana gloria? Che sicuramente c'è. Pertanto, se abbiamo fatto anche solo un po' di bene, non siamo in grado, sentite che bella immagine che ci dice Tommaso da Celano, anche se abbiamo fatto il bene, quel bene pesa e non abbiamo la forza di portarlo fino alla fine, quando arriveremo davanti a Gesù, che è l'unico che sa calcolarne il peso e pertanto presentarsi noi con quelle credenziali d'amore davanti a Dio. No, siccome ci pesa quel bene, lo scarichiamo prima, dicendo che l'abbiamo fatto agli altri, mostrandoci, no, migliori degli altri magari. Portare il peso del bene in silenzio. Non siamo in grado di portarne il peso, ce ne liberiamo del tutto durante la vita e così lo perdiamo nel viaggio verso l'ultimo nido. Sopportiamo pazienti di non essere buoni, ma non ci rassegniamo a non sembrarlo né a non essere creduti tali. Lo sappiamo che siamo mezzi fatti male, però davanti agli altri, la faccia devo salvare. I santi in questo sono più bravi di altri, lo devo ammettere. In tante altre cose siete bravi, molto di più di altri, ma anche in questo aspetto i bagni sporchi in casa. Oppure non si fa fatica a dire di me. Così viviamo completamente nella ricerca della stima degli uomini, perché non siamo altro che uomini. Ricordate Gesù in quel caso del Vangelo terribile in cui tra i tanti si rivolge ai farisei, dice, no, avete visto che ci sono, l'abbiamo ascoltato da poco, quei farisei che amano, no, pregare ritti nella sinagoga, nel tempio per essere visti dagli altri, o che gli piacciono occupare primi posti, quelli hanno già ricevuto la loro ricompensa. Per cui quella che Dio ha preparato per loro, non c'è spazio tra le mani che già sono piene, quindi non può essere ricevuta. Domanda, in giallo l'ho scritta, non si legge troppo, però ve la dico io. Come risuona nella punizione di Tommaso da Celano? Cioè, per noi la vanità è stimolo maggiore della carità. E poi, pensiamo sia voluto dalla carità ciò che invece è frutto solo di vanagloria? Abbiamo poca familiarità con questo peccato capitale della vanagloria, eppure fa un sacco di stagine, perché ci rende superbi, e la superbia ci allontana da Dio, anche se pensiamo di essere attaccati a Lui. Prima provocazione, quindi, il silenzio di Francesco. Seconda provocazione, le sue esortazioni ci stimolano. Leggiamo questo passo del 1239 delle fonti. Così, disteso sulla terra, siamo al momento quindi della morte, dopo aver deposto la veste di sacco, sollevò la faccia al cielo, secondo la sua abitudine totalmente intento a quella gloria celeste mentre con la mano sinistra copriva la tenuta del fianco destro che non si vedesse, e mentre stanno cercando di nascondere le piaghe del corpo, dice ai frati: io ho fatto la mia parte, la vostra, Cristo me ne insegni. Francesco ci rimanda la mano a noi. In un tempo in cui, così cito Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, siamo nella il disimpegno comunitario, la crisi dell'impegno comunitario, ecco, in un tempo segnato così profondamente da questo, come mi interpella quello che dice Francesco? Io da mia parte ho cercato di farla. Adesso è Cristo che viene a insegnare la vostra, e voi siete chiamati a rispondere a quegli insegnamenti. E quindi qui riporto quel passo della regola che ho citato già prima: sepolti e risuscitati con Cristo nel battesimo, che li rende membri vivi della Chiesa, e ad essa più fortemente vincolati per la professione, si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola. Le stime che dicevamo sono pertanto il culmine di questo processo di conformazione a Cristo che in Francesco domandò appunto la piena completamento. Però prima di quella, la conformazione a Cristo crocifisso, Francesco ha vissuto altri tratti della vita di Gesù facendoli propri. Ecco, qual è in questa fase della mia vita il mistero dell'esistenza di Cristo che sono chiamato a vivere? Il mistero, per esempio, del nascondimento di Gesù a Nazareth, dove con il padre lavora per tanti anni, e quindi essere lì dentro, lieto. Oppure il mistero di Gesù che annuncia, che si impegna? Quali dei misteri che contempliamo nel Rosario è quello che adesso nella mia vita, di più, il Signore mi chiama a vivere? Perché se impariamo a vivere unendoci a Lui, insieme a Gesù, i misteri della vita, è più fattibile che quando ci troveremo anche noi, sotto il tocco del Getsemani, anche quella pagina della vita viviamo con Cristo, conformi a Lui. Ma se manca il presupposto, capite che non c'è il culmine. L'utilizzo della parola, per esempio, insomma, sono tanti, no? Guardando Gesù, volto all'uomo, vero, pieno, ecco, no, possiamo specchiarci in Lui e quindi farci questa domanda. Quindi le domande sono: il processo di conformazione a Cristo è in me attivo? Oppure non mi sto confrontando con Lui, oppure la mia vita si sta muovendo con categorie che non sono quelle di fede, neanche me lo chiedo. E poi, quale mistero della vita di Cristo il Signore mi sta chiamando a vivere oggi? Mi sta chiamando a vivere il mistero per tutti di Cristo in croce, che con il suo silenzio assorbe la violenza degli altri. Insomma, sono tante le cose che ci consentono di poter riflettere intorno a questo. E poi la terza e ultima provocazione: ci provoca come Francesco è stato docile alla parola, alla croce. Qui ho voluto mettere l'immagine, conosciamo tutti, della cappella delle Stimmate. Eccolo lì, è coperto dal frate, c'è il punto in cui c'era la pietra su cui Francesco era a pregare quando ha avuto questa visione e l'impressione delle Stimmate. Era l'opera di Della Robbia, questo bellissimo, ecco, no, retablo in fondo, ci racconta come i frati di quel luogo hanno interpretato l'evento delle Stimmate. Vedete che non hanno messo Francesco, no, come protagonista, ma il protagonista è Cristo crocifisso. Le Stimmate vanno lette alla luce della croce. Sotto c'è un passo del libro delle Lamentazioni, riportato in quella banda sotto al teschio, così sull'altare, in cui è scritto in latino: vedete se c'è un dolore più grande del mio. Ecco, no? E quindi alla luce, diciamo, della croce, che anche quel passo viene interpretato. E poi la cosa sconvolgente, che ci dice che la croce è una buona novella, non qualcosa da sopportare perché siamo cristiani, ma qualcosa da abbracciare perché è promessa di vita. Ecco, ce lo dice la scrittura stessa in due passaggi. Il primo è Isaia 53:5, e poi è San Pietro nella prima lettera che riprende questo stesso passo, versetto 2:25. Dalle sue piaghe noi siamo stati guariti. Isaia evidentemente non parla di Gesù, è evidente, parla del servo sofferente. Ci sono diverse interpretazioni di quanto chi fosse nella testa del profeta Isaia il servo sofferente. Pietro invece consapevolmente attribuisce questa citazione dell'Antico Testamento a Cristo. La cosa sconvolgente è che queste piaghe, che sono segno di morte, segno di un corpo ferito, eppure diventano fonte di guarigione. Per Francesco è stato così. Dalle piaghe di Cristo, lui, che l'ha ricevuto sul suo corpo, è stato guarito, ma guarito da che cosa? E qui contestualizziamo. Siamo nel 1224, un periodo difficilissimo della vita di Francesco. Ricordatevi che qualche anno prima era partito per l'Egitto, dove voleva andare in Terra Santa, perché era l'Egitto, il sultanato era lo stesso di Gerusalemme, ma probabilmente era scappato perché non ne voleva vedere i frati. Lui non si aspettava che ci fosse una risposta così grande, anzi, lui neanche pensava che i frati, cioè che altre persone potessero vivere la stessa sua vita, che gli sembrava così misera, stare presso le croci, di vita a posto le chiese. Eppure, in pochissimi anni sono oltre 5.000 gli uomini che chiedono a Francesco di fare la sua stessa vita. Capite che è difficile gestirlo? Lui che non voleva i conventi, lui che non voleva luoghi dove poter dimorare, ma come faceva con un numero così grande di persone? Come faceva a sfamarli? Bastava lavorare per conto terzi e chiedere l'elemosina? Tutte problematiche che il numero delle persone che aderisce a Francesco alla sua vita pone, problematiche grosse, grossissime. E tra l'altro entrano nell'ordine non soltanto persone semplici come Francesco, che si era culturato ma tutto sommato semplice, ma ci abbiamo anche prelati importanti, persone, addirittura professori alla Sorbona di Parigi, persone che sapevano ragionare con la loro testa e che iniziano in qualche modo a dettare una linea all'interno dell'ordine in cui Francesco non si trova. Per questo, poi dopo delle dimissioni, si tira fuori. Capite che dentro Francesco è molto travagliato, è tribolato, e che cosa fa? Si ritira, come era solito, a pregare lì alla terra su questo monte che gli era stato donato da questo conte. E Francesco si aspetta la risposta di Dio. Probabilmente ci immaginiamo così, almeno Pietro Maranesi, questo tale cappuccino studioso che verrà a giugno, ha scritto un testo bellissimo riguardo a questo, e lui dice: probabilmente Francesco ci aveva nel cuore questo turbamento, ma che cosa devo fare? Sbattere il pugno e dire ai miei frati: qui comando io, perché questo è il carisma che il Signore mi ha donato, e quindi si fa quello che dico io, sono io il fondatore, oppure lasciar fare, mettendosi da parte. E la risposta che Francesco riceve non è attraverso una parola, ma attraverso estimate, cioè Dio gli sta dicendo: Francesco, lasciati crocifiggere sulla croce come mio figlio. Questa è la strada della salvezza. L'ordine a chi è nato attraverso di te non è tuo e non deve essere necessariamente guidato attraverso i tuoi criteri. Lascia fare me, tu unisci te. E allora Francesco ha risolto, diciamo così, questo dramma che stava vivendo con il mistero pasquale. Dio gli ha risposto e Francesco finalmente ritrova quella pace che da anni non aveva più. E allora nel nome di Dio Altissimo: tu sei santo, tu sei bellezza, tu sei mansuetudine. Vedete come dalla preghiera originaria di Francesco: alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, dammi fede diritta. Ecco come lui in qualche modo fa una preghiera di intercessione chiedendo a Dio a sé. Adesso, alla fine della vita, la preghiera non è più incentrata sulle sue necessità, non c'è più lui al centro, resta solo il tuo di Dio di fronte a cui lui si trova, beato, a godere di lui. Tu sei mansuetudine, tu sei l'Altissimo, tu sei dolcezza. Questo ci dice anche l'itinerario che la nostra preghiera è chiamata a dire.
Ringraziamo Padre Massimo per questa catechesi che ci ha comunque portato